Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Ilaria Bottiglieri. Oggi parliamo di voci. La voce, si sa, più di qualunque immagine, è capace di farci emozionare. Grazie alle registrazioni vocali, infatti, possiamo ascoltare le voci di personaggi storici di cui conoscevamo solo i volti o le gesta. Oppure possiamo riascoltare la voce di una persona scomparsa. Esiste un posto a Roma dove sono custodite tutte le voci che hanno una valenza di memoria storica per l'Italia: l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, la Discoteca di Stato. Dal 10 giugno scorso alla Discoteca di Stato è attivo e a disposizione del pubblico il nuovo servizio di accesso al database di USC Shoah Foundation. A spiegarci meglio di cosa si tratta ci sono Piero Cavallari e Francesco Baldi, al microfono di Laura De Luca.
Teniamo conto che l'Istituto è molto interessato a questo tipo di fonti orali, utili, diciamo, alla ricerca storica dalle sue origini, perché la Discoteca di Stato, così si chiamava l'Istituto quando nasce nel 28, nasce proprio con la missione di acquisire voci che facevano grande l'Italia, che dovevano essere tramandate ai posteri. Quindi nasce come un museo delle voci, come già era accaduto in altre capitali europee, per esempio a Parigi, appunto, il famoso Museo della Voce, e qua e là nascevano queste istituzioni. Poi il Museo della Voce italiano, appunto la Discoteca di Stato, amplia i suoi orizzonti e diventa, dagli anni 30 in poi, un archivio sonoro a tutto tondo. Quindi comincia ad acquisire per legge, con delle norme che poi vengono perfezionate, soprattutto nel 39 c'è una legge specifica. Acquisisce per legge tutto ciò che veniva pubblicato su disco, perché era il disco, diciamo, il supporto che regnava in questo ambito, due copie di ogni cosa che veniva pubblicata nel nostro paese. Quindi l'archivio delle voci diventa un archivio musicale prevalentemente, però questa missione originaria continuò ad avere un'importante parte, diciamo, nell'attività dell'Istituto, realizzando anche in prima persona delle interviste utili, appunto, alla memoria del nostro paese, e non solo, per importanti piani di ricerca sulla nascita della Repubblica, ma anche che riguardano, insomma, la cultura popolare, le tradizioni popolari, quindi le cosiddette classi subalterne. Quindi un archivio, diciamo, di fonti orali si è via via sempre più implementato nella Discoteca di Stato, che dal 2007 è diventato l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi.
Intanto l'archivio dentro questa scatola, già da prima di questa sistematizzazione recente, erano confluite un sacco di documenti sonori della Shoah, non è, insomma?
Beh, nel nostro archivio, diciamo, ci sono sicuramente inerenti che fonti che riguardano questo ambito, però non così, diciamo, sistematiche come grande lavoro, che pente, non so se è utile ricordare come nasce, insomma, no? Questa, sì. Questa grande acquisizione nasce pente sulla scia del successo di Schindler's List, ad opera del grande regista di Spielberg, sia per utilizzarle proprio come fonti utili, diciamo, al suo lavoro per il film, appunto. Poi si rende conto dell'importanza di salvarla, insomma, quelle voci dei sopravvissuti dei lager, e inizia questa grossa campagna di acquisizione a livello mondiale, globale, di tutte, diciamo, le testimonianze dei sopravvissuti dei lager a vario titolo, sopravvissuti provenienti, diciamo, appunto, dalle persone di religione ebraica, ma non solo, quindi anche gli ex deportati per motivi politici, i Sinti, i Rom, i Testimoni di Geova, tutti coloro praticamente che per un motivo o l'altro avevano vissuto, diciamo, questa esperienza terribile. Una campagna di acquisizione appunto organizzata in tutte le parti del mondo, formando prima di tutto gli intervistatori in un modo molto standardizzato, quindi diciamo con una tecnica di ripresa omogenea per tutte le fonti da utilizzare, con i tempi stabiliti, con le domande pure, diciamo, che prevedono una griglia strutturata, che ovviamente teneva conto di andare ad acquisire la vita di una persona, e quindi anche con le dovute giuste cautele, ma non solo, anche, diciamo, delicatezza del caso, quindi senza andare troppo a invadere, diciamo, la sfera privata di queste persone, che raccontavano la loro storia dalla nascita, dalla famiglia, dalla scolarizzazione, dalla vita culturale, sociale, al momento che venivano poi catturati, imprigionati e deportati, e poi l'esperienza appunto nei lager e la liberazione. Questo ha portato a che cosa? All'acquisizione di 55.000 interviste, in grosso modo, insomma, più di 50.000 interviste video. Realizzate video interviste, realizzate appunto in tutti i paesi e in tutte le lingue, ovviamente, in cui queste persone.
Gli intervistatori sono stati formati da voi e non sono naturalmente
dalla
soltanto
Shoah Foundation,
dalla Shoah Foundation, e non sono, e quindi sono provenienti da tutto il mondo.
Da tutto il mondo, si sono ovviamente privilegiati gli intervistatori dei luoghi, delle nazioni dove le interviste si svolgevano, e quindi anche in Italia sono stati formati gli intervistatori, anche persone che addirittura anche loro stessi, per esempio nel caso di Pupa Garriba, che è venuta pure a presentare qui da noi le connessioni alla banca dati della Shoah Foundation, lei è stata un'intervistatrice o intervistata, perché lei stessa aveva vissuto questa esperienza, ma è stata formata per acquisire altre fonti.
Perché la Discoteca di Stato ospita oggi tutti questi documenti? Allora, li ospita, diciamo, è un luogo privilegiato a livello mondiale o esclusivamente per l'Italia?
Allora, li ospita anche per i motivi che ho detto prima, perché c'è un interesse, diciamo, fondamentale proprio della missione dell'Istituto, che è quella di valorizzare comunque le fonti sonore audiovisive in generale e le fonti orali in particolare. Le ospita perché? Perché nacque, diciamo, allora intanto c'erano già stati dei tasselli nell'amministrazione dei beni culturali che bisogna tenere presenti. Le voci dei sopravvissuti italiani, circa 400 interviste, vedo, grosso modo, già era possibile consultarle tramite il sito dell'Archivio Centrale dello Stato. Perché questo? Perché praticamente l'equipe, diciamo, di archivisti italiani che andarono a Los Angeles a trattare queste interviste, e vi spiego un attimo che significa trattare, perché oltre, diciamo, all'acquisizione, poi c'è stata una sistematizzazione di queste interviste dal punto di vista descrittivo, utilizzando un software sempre generato nell'ambito, insomma, della Shoah Foundation di Spielberg in prima persona, per andare a indicizzare in modo molto molto accurato queste più di 50.000 interviste. Che significa questo? Che per avere, diciamo, una possibilità molto agevole di navigare all'interno di queste interviste, con un software generato appositamente, è stato possibile mappare i contenuti di queste interviste attraverso, diciamo, delle parole chiave strutturate, quindi, diciamo, delle ontologie, dei keywords specifiche, in modo da permettere al ricercatore di muoversi in modo molto veloce e puntuale su queste interviste. Che significa questo? I luoghi geografici,
certo, vari criteri di ricerca,
la scolarizzazione, il momento, diciamo, di arrivo nei campi. Tra l'altro, una puntualizzazione: il lavoro della Shoah Foundation non si è fermato all'acquisizione dei sopravvissuti dei lager, ma è stato, diciamo, da poco varato un progetto di acquisizione di fonti orali che riguarda il genocidio del Ruanda, e sta per iniziare anche un lavoro sui Balcani. Quindi, insomma, sta diventando sempre più una grossa, diciamo, contenitore di voci dei genocidi.
Possiamo dire, diciamo, possiamo dire, potremmo dire, le voci veramente di chi non ha voce.
Avinu Malkeinu.
stiamo parlando di Voci della Memoria, con Piero Cavallari e Francesco Baldi della Discoteca di Stato, dove dal 10 giugno scorso è attivo il nuovo servizio di accesso al database della Shoah Foundation. Ascoltiamo come funziona.
Per fare le ricerche, dunque, l'utente può accedere al sito, al portale della Shoah Foundation, che è lo stesso che viene utilizzato, diciamo, da tutte le istituzioni collegate all'archivio della Shoah Foundation, ma anche dagli utenti attraverso internet, nel senso che l'interfaccia di ricerca è esattamente la stessa. La differenza è che quando un utente si, diciamo, registra e accede al portale, se accede da una delle istituzioni che hanno sottoscritto l'abbonamento con Shoah Foundation, tipo l'istituto nostro, esattamente, ha questo accesso integrale a tutta la collezione. Allora, in Italia siamo soltanto noi. Appunto, come dicevo prima, c'è una sottoscrizione, una sorta di abbonamento a questo servizio. Quindi, dopo tutte queste cose che ha spiegato Piero, eccetera, abbiamo fatto degli accordi con la Shoah Foundation direttamente, con King Simon nella parte tecnica, con Douglas Bauman e gli altri, per avviare questo abbonamento, questo servizio. Dal punto di vista tecnico abbiamo dovuto fare alcune cose tipo la fibra ottica, perché sono interviste molto grandi, ognuna di queste è circa 2 ore, quindi sono dimensioni di file di 3 giga, quindi per questo è importante. Loro poi richiedono, sono molto attenti a questo, nel senso che richiedono certi requisiti tecnici in modo che il servizio possa essere efficiente. E dopodiché, appunto, registrandosi, questa cosa qui è l'interfaccia che qualsiasi utente vede anche appunto da internet, e c'è questa ricerca molto semplice, tipo motore di ricerca di internet, dove se uno scrive una parola chiave vengono già il numero di testimonianze che ha trovato con questo termine.
E da lì possiamo continuare la nostra navigazione alla ricerca del materiale che ci occorre. Stiamo parlando con Francesco Baldi e Piero Cavallari della Discoteca di Stato, dove dal 10 giugno scorso si può accedere al database della Shoah Foundation. Ma sentiamo una delle tante interviste che si possono trovare in questo enorme database.
Aprile 6, 1998, sono Cuba Garriba, sto intervistando Rosetta Sermoneta Aiò, siamo a Roma, in Italia, e la lingua è l'italiano. Buongiorno signora, si vuole presentare?
Buongiorno, io sono Rosetta Sermoneta Aiò. Sono nata a Roma il 19 aprile 1926. Abitavo in via degli Scipioni 35, dove sono nata e dove ho trascorso la mia vita fino al 16 ottobre del 1943.
Vuole parlare della sua famiglia, dei suoi genitori?
Dunque, la mia famiglia era composta da mio padre, mia madre e mio fratello.
Mi interessa moltissimo il prosieguo del progetto per gli altri genocidi.
Sì, sì, ovviamente la Shoah Foundation lo sa, non è che i loro progetti abbiano...
C'è questo del Ruanda, cioè quello anche quello dell'Armenia.
Quello dell'Armenia vuole, sì, sì, sì.
Cioè è sempre gestito dalla Shoah Foundation.
Sì, 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 sì. Noi siamo soltanto un polo di connessione sul loro...
Sì, sì, lo chiedo a voi per non avere qui a disposizione.
Sì, 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 sì.
Quindi è un progetto in corso per...
Sì, 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 sono progetti in corso. E so che c'è anche, diciamo, la previsione di iniziare quello che riguarda la guerra balcanica, insomma... l'ex Jugoslavia.
Molto interessante che
sì, perché aperto. E questo fa capire proprio quali sono gli orizzonti di questa fondazione, che attualmente è legata all'Università della California, insomma, è nell'ambito accademico.
Quindi
insomma,
finanziamenti sono comunque...
Non c'è più dietro Spielberg che, diciamo, ha aperto la strada, adesso è all'interno, diciamo, dell'Università della California.
Sì, sì, sì. Non avete la sensazione che, cioè, così da tecnici, da archivisti, che le iniziative migliori recentemente in questo mondo ormai alla deriva vengano sempre più, almeno appunto gli input iniziali, le idee dagli artisti?
Mm-hmm. Beh, ovviamente c'è stato un interesse sicuramente che è andato al di là, diciamo, della sua grande arte, insomma, cinematografica che Spielberg sicuramente possiede. C'è stato sicuramente un elemento riguardante pure le sue origini, insomma,
certo,
familiari.
Però è interessante che abbia esteso, no?
Poi ovviamente c'è stata anche una possibilità di intraprendere queste iniziative che comunque prevedono anche dei costi straordinari che dovrebbero, diciamo, in effetti gli stati, la cosa pubblica, diciamo, prenderseli proprio nella propria attività di valorizzazione e conservazione della memoria dell'umanità. Per fortuna ci sono dei privati, come in questo caso Steven Spielberg, che vanno a sopperire questa grossa lacuna, insomma, ecco.
Questo volevo dire.
Sicuramente sì, c'è stato
artisti illuminati, sì, con sì, senso sì, di responsabilità. Certo. Come evolve tecnicamente il sistema? Cioè, è da credere che questo apparato, insomma, che adesso regge bene, l'abbiamo testato, funziona perfettamente,
sì,
ci mette a, però è da credere che ci saranno sviluppi sia nell'aumento, sì, dei materiali, sì, visto che il progetto prosegue anche verso altri capitoli della storia del XX e del XXI secolo, ma aumenterà sia la mole di documenti sia, sì, la tecnologia. Ci sono già delle anticipazioni su quello che potremo fare, che la tecnologia ci consentirà di fare?
Ma insomma, già il servizio è abbastanza efficiente, insomma. Sì, loro, sì, appunto, come dicevo prima, sono molto attenti a questi aspetti, quindi chiaramente si potrebbe... quindi insomma seguono con molta attenzione tutti questi dettagli tecnici per qualsiasi cosa, aggiornamenti eccetera, che loro fanno molto spesso anche al portale, migliorando l'interfaccia di ricerca. Tutta questa anche segmentazione è molto efficace proprio per arrivare ai segmenti delle interviste, e comunicano sempre appunto questi aggiornamenti tecnici. Dal punto di vista proprio del miglioramento del servizio, noi potremo al nostro interno sicuramente ingrandire quest'area di parcheggio per le interviste locali, perché ora attualmente con queste dimensioni possiamo immagazzinare fino a 2300 interviste che possono essere pronte subito disponibili. Altrimenti, con questo meccanismo che hanno loro messo in piedi, appunto, di trasferimento attraverso la richiesta da parte dell'utente, comunque, diciamo, non ci sono dei limiti, perché questi video vengono trasferiti, poi man mano che quest'area di parcheggio locale si riempie viene svuotata automaticamente, insomma il servizio funziona bene.
C'è una tutela in questi documenti?
Sì, sì, assolutamente sì.
Da qui per esempio su YouTube è facile trovare qualunque cosa.
Questi sono molto protetti, perché allora, intanto loro lo mettono, lo scrivono proprio nel contratto che viene sottoscritto dall'istituzione, che ci sia appunto una garanzia sulla sicurezza di questi contenuti video, insomma, che non si possano copiare, non si possano distribuire, eccetera.
Ricordiamo che sono consultabili gratuitamente.
Sì. Beh, c'è un costo di abbonamento che noi paghiamo.
Cioè, per noi
le istituzioni, per le istituzioni assolutamente. C'è un costo di abbonamento, certo, per i privati, per la consultazione, certo, ovviamente.
No, certo.
Cosa vuol dire per voi, proprio personale, questo discorso, venendo qui, lavorare con la voce, con le voci?
Beh, tu sai che io mi conosci da tanto tempo e sai che per me è proprio, diciamo, interesse, oltre che professionale, istituzionale, anche, diciamo, privato, per i miei, diciamo, interessi di studio che vanno al di là di questo ufficio. I miei studi hanno riguardato proprio una specializzazione nella cosiddetta oral history, storia orale, quindi per me, diciamo, è un brodo di cultura che ci nuoto, insomma, ogni giorno in modo egregio. Perché? Perché significa entrare proprio in contatto intanto con una fonte viva, ma proprio viva, anche se purtroppo capita sempre più spesso che le voci che sentiamo ormai non sono più associate a una fisicità, perché il corpo probabilmente non esiste più, perché sono appunto interviste di persone che
scomparse,
non sono più tra noi. Però questa vivacità della voce rimane perenne, cioè, quindi in ogni caso c'è questo contatto sempre vivo di una storia che fa parte della storia di tutti quanti, quindi attraverso una storia si risale alla storia di tutti quanti. Per me è una potenzialità talmente incredibile che non mi ha mai fatto praticamente recedere minimamente, diciamo, dall'interesse per l'approccio a queste fonti fondamentali, che per fortuna anche la storia con la S maiuscola ufficiale si sta rendendo conto che sono imprescindibili per la costruzione e ricostruzione della memoria, insomma, dell'umanità, da quando è stato possibile registrarla,
certo,
insomma,
certo,
ovviamente.
Anche, sì, anche per me, insomma, è, diciamo, da quando sono entrato, ecco, la cosa più interessante è che appunto avere a disposizione questo grande archivio sia di voci, vabbè, oltre anche di musica,
altre cose, immagini.
Di immagini, questa è stata veramente una cosa affascinante di poterle sì, ascoltare direttamente, insomma.
Per rimanere sempre
in
vive,
un'epoca,
poi,
in cui cioè, prima non c'erano, adesso magari col fatto siamo abituati a internet, tutto si trova e tutto è disponibile. Prima per noi è stato veramente un privilegio poter avere, essere a contatto con questo archivio.
Habemus Papam.
Non abbiate paura.
Combattenti di terra, mare, dell'aria, a ricevere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia.
Ringraziamo Piero Cavallari e Francesco Baldi al microfono di Laura De Luca e ricordiamo che per chiunque fosse interessato può trovare tutte le informazioni sul sito della Discoteca di Stato. La nostra puntata di oggi termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.